Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di un argomento molto controverso e vorrei, come dire, farvi un po' entrare in una dimensione un po' più fine della vulgata normale e della vulgata anche un po' psicologica o psicologizzante che circola tra le persone che non sono dentro le questioni psichiche. Allora, mi ricollego al fatto che recentemente sono seguita da una ragazza, Marta, molto capace, che mi aiuta su Instagram. E allora mi ha proposto di fare questa rubrica in cui avevano posto le domande delle frequentatrici del social. La rubrica l'abbiamo chiamata C'è spazio per te, perché mi premeva dare questa idea di uno spazio dedicato all'altro, e l'abbiamo proposta una prima volta e ci sono state più di 100 domande in un giorno. La domanda più ricorrente, che poi è rimbalzata anche nei messaggi, perché non tutti hanno potuto scrivere nelle storie, no? Nella mascherina delle storie, la loro questione, e quindi poi hanno scritto anche nei messaggi, è stato un lavoro lunghissimo, infatti abbiamo deciso di non farlo tutte le settimane perché io non ho il tempo di fare tutto questo, ma lo faremo penso 2 volte al mese. Quindi la domanda più gettonata era quella sulla domanda sull'allattamento. Allora, l'allattamento ai dentini, io dicevo l'allattamento ai dentini non stanno tanto insieme, no? Allora molti mi hanno chiesto, ma perché, come mai? In fondo l'OMS, no, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parla di un allattamento sicuramente entro i primi 6 mesi, poi continua a un anno affiancandolo ad altre sostanze, ad altri nutrimenti, e poi dice l'OMS, questo lo dice diciamo in aggiunta, può continuare anche fino ai 2 anni e oltre. Allora, quindi, come mai, no, l'OMS dice questa cosa? Allora, io vorrei dire che innanzitutto l'OMS parla a tutti, a tutto il mondo, e noi non siamo tutto il mondo. Pensiamo a quella parte di mondo senza risorse, con scarsità di cibo. Quei luoghi in cui il latte materno è preziosissimo e soprattutto è a costo zero. Ecco, quindi questo dobbiamo assolutamente tenerlo presente. Quindi, in più, mi permetto di dire una cosa. Intanto mi permetto di rimandarvi all'episodio della logopedista Scotto Galletta dentro il mio podcast, in cui considera le cadute del tono muscolare del viso del neonato che succhia troppo a lungo e quindi la difficoltà anche di iniziare le autonomie continuando a succhiare, proprio perché c'è anche proprio una caduta, no? Muscolare. Quindi vi rimando a lei, che è lei la tecnica. Per quanto mi riguarda, io posso dire questo senza pensare di offendere nessuno, né tantomeno l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fa un lavoro meraviglioso, egregio, e che parla per tutto il mondo, soprattutto al mondo povero, no? E questa l'OMS, proprio per la sua natura, parla di sanità, è fortissimo sul piano della medicina. È fortissimo sui dati statistici. Io stessa mi servo dei loro dati nei miei libri. Nell'ultimo libro, sull'età dello sballo, ho usato tantissimi dati dell'OMS. Quindi lì sono fortissimi. Però sono un'organizzazione mondiale, un organismo mondiale. E quindi per forza di cosa non può avere una competenza, una completezza, una finezza anche sul piano clinico e psicologico, soprattutto dato che è un piano che varia a seconda delle diverse aree del mondo, perché diverse aree del mondo ha ognuna una sua tradizione, una sua cultura. Per cui nel nostro mondo opulento, in cui il piccolo ovviamente non ha affatto alcuna penuria di cibo, è un mondo in cui la relazione con la madre ha maggiori implicazioni perché rispetto per esempio al terzo mondo noi siamo madri più dedicate e sicuramente meno occupate da incombenze pressanti come le madri del terzo mondo, o comunque con dei lavori sicuramente meno faticosi anche fisicamente e meno spossanti. Questo fa sì che le conseguenze psicologiche della relazione madre-bambina siano diverse. E nel nostro mondo, ripeto, nel nostro mondo, che quindi non è l'unico mondo che l'OMS può prendere in considerazione, nel nostro mondo le conseguenze psicologiche di un allattamento che supera l'anno di età possono entrare in contraddizione e in conflitto con il piano di sviluppo del bambino, con il suo piano di sviluppo. Che cosa voglio dire? Voglio dire questo. A un anno, che è l'età in cui, insomma, bisognerebbe proprio un po' chiudere questa fase dell'allattamento, a un anno perché a un anno? Perché si cominciano a dire le prime parole. Qualche bambino anche a 10 mesi comincia a dire le prime parole. E c'è una cosa molto importante di cui l'OMS non può tener conto e che è una cosa molto fine, e cioè che è questa, che sul piano degli scambi psichici il latte è un antagonista del linguaggio. La suzione, l'allattamento continuo è un antagonista del linguaggio. Quando si parla non si succhia. E questo per un problema, diciamo, primo quello della postura buccale, e vi rimando sempre all'episodio in cui ho ospitato la logopedista Scotto Galletta. Ma perché sul piano psichico cambia proprio l'oggetto di piacere del bambino. Dal capezzolo al suono, dal latte alla capacità linguistica, da un piacere primitivo a un piacere più evoluto e più evolutivo. Ora, vi faccio questo affondo sulla psicanalisi. Poi uno può anche, come dire, non essere d'accordo con la psicanalisi, a parte che non so come si possa non essere d'accordo, ma comunque, visto le grandi verità sull'uomo che ha sempre messo in campo, pur essendo da sempre osteggiata, perché l'uomo la propria verità non è che la vuole proprio sapere, vero? Quindi faccio un affondo sulla psicanalisi, in fondo siete sul podcast di una psicanalista, e vi dico questo. Per la psicanalisi, chi è la figura che resta attaccata all'oggetto di godimento primitivo? È il perverso. Il perverso resta attaccato alla natura del corpo, al pezzo di carne che è il metro di valutazione di una donna, per esempio, no? Il seno, il piede. Quindi c'è qualcosa che è il godimento primitivo che non entra nel vero desiderio, diciamolo così, nella vera legge del desiderio. Abbiamo fatto un episodio su questo, cos'è la vera legge del desiderio, cioè la propria vocazione, la spina nel fianco, quello che ti tira i piedi di notte se non esaudisci quello che veramente sei destinato a fare. È quello, la vera legge del desiderio, non è la legge, ma è la legge di quello per cui tu sei destinato che non stai facendo. Allora, cosa succede? Che il perverso resta attaccato al godimento primitivo, non entra nella legge del desiderio, non entra nel proprio destino, ma resta attaccato al pezzo di carne. Capite? Il perverso rifiuta il linguaggio. Per esempio, l'esempio più classico della perversione, no? Il pedofilo. Il pedofilo si relaziona con un essere che non parla bene, un infante, infans, che non ha ancora la parola. E vuole il bambino perché puzza di origine e gli sembra più incontaminato. Perché? Perché non parla bene. Oppure, diciamo, un altro, tra adulti anche succede la perversione, per esempio, no? Quando si, come dire, si entra nel rapporto con l'altro in una maniera primitiva, no? Per esempio, se io amo farmi fare la pipì addosso dall'altro, cosa sto cercando nell'altro? Sto cercando una sua infantilità, una sua origine impossibile. Perché chi è che si fa innaffiare dalla pipì del bambino? Il genitore, non è che si faccia innaffiare, ma capita molto spesso, se avete cambiato pannolini, lo sapete bene, che lo sappiamo bene, che ogni tanto, no, succede che pam, parta il flusso di pipì dritto negli occhi magari o addosso comunque al genitore che sta cambiando il bambino in quel momento. Quindi è la rievocazione, la perversione di qualche cosa di originario. L'origine non è sempre una bella parola, lo capite adesso? L'origine non è sempre una bella parola perché fa a meno del linguaggio, è un'idealizzazione dell'origine. L'origine è una bella cosa perché noi stessi, noi psicanalisti, andiamo all'origine delle cose, cioè facendoci raccontare anche le cose antiche, ma questa è l'idealizzazione dell'origine, e l'idealizzazione voi sapete che è una perversione e non è l'ideale. L'ideale è un destino, è un progetto. L'idealizzazione è proprio una cosa, come dire, rimango bambino. Quindi idealizza l'origine e quindi è nel corpo dell'altro, cerca ossessivamente un'origine impossibile. No? Anche il soffocamento, quando ancora non si respirava, soffoco l'altro, quando ancora non poteva respirare perché era ancora nel grembo. Allora voi capite che le perversioni sono, non è che sono da condannare, sono anche da condannare, che sono pratiche, no, un po' pericolose e fuori piano, ma il punto è che contestano, perché per contestare bisogna avere il linguaggio. Vogliono eliminare il linguaggio, vogliono latte, capezzolo, seno, e se noi continuiamo a dare pipì, no? E se noi continuiamo a dare al nostro bambino l'origine, il latte, il capezzolo, il seno, anche quando è entrato nel linguaggio, gli rendiamo più difficile la sua entrata nel linguaggio, che è già difficile, perché entrare nel linguaggio è una cosa che in qualche modo ci distacca dall'origine, no? Non è che siamo tutti contenti di distaccarci dal corpo della madre, dall'altro, non siamo per niente contenti, ma dobbiamo farlo. E proprio perché non siamo contenti, ma dobbiamo farlo, ed è una prima frustrazione di quelle strutturanti poi per il mondo, siamo fatti così, siamo esseri umani, non possiamo avere le leggi dell'animale, proprio per questo dobbiamo aiutare il bambino a entrare nel linguaggio, anche se entrare nel linguaggio ci esilia dall'origine. Perché noi non possiamo vivere attaccati all'origine, moriamo. Il cordone ombelicale si deve tagliare. L'origine per l'animale uomo, anzi l'uomo che non è più, che si stacca dall'animalità, per non rimanere animale uomo, staccandosi dall'animalità, bisogna staccarsi anche dall'origine. Insomma, per parlare occorre tradire la natura, per emettere suoni occorre evitare di avere il capezzolo in bocca. Ora, capite bene che questo tipo di ragionamento teorico-clinico, l'evidenza sta nella clinica, perché noi riceviamo tantissime persone a cui chiediamo cosa ne è stato della loro origine. Quindi questo tipo di evidenza clinica tipica della psicanalisi non può entrare nei paradigmi più, diciamo, universali, più anche grezzi, anche grossolani, ma non per dire che non c'è pensiero, per dire che sono grandi numeri, che devono andare bene a un gran numero di persone e di paesi, come quelli appunto a cui si rivolge l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi questo è un punto che voglio assolutamente che sia molto chiaro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice cose meravigliose, importantissime, però sono statistiche e soprattutto mediche. Nelle finezze teoriche e cliniche lasciate lo spazio alla psicanalisi. Allora, la prima frustrazione si impara qui, nel distacco dal seno. È chiaro che non possiamo aspettare che la madre e il bambino siano pronti, perché non saranno mai pronti. Ci sono delle situazioni in cui, prima di casi di cronaca, prima di sposarsi, una giovane sposa, non ancora sposa, ha trovato nel bagno il marito che, per calmare la sua ansia, stava succhiando un po' di latte dalla madre. Non l'avevano mai smesso, evidentemente, no? Perché se la madre aveva ancora latte, non l'avevano mai smesso. Quindi capite bene che, a parte questo, è, diciamo, una situazione limite, ma è il limite della perversione. La perversione non è fuori dall'umano, la perversione ci fa capire come funzioniamo. Noi funzioniamo così, staremmo attaccati al seno sempre, fino al matrimonio e possibilmente anche oltre. Inoltre, adesso chiudo questo podcast ricordandovi che verrà pubblicato alla lezione sull'allattamento della che ho ottenuto per la Fondazione APAX, ma dato che sarà pubblicata a maggio, forse vi farò un'altra lezione ancora. Buona giornata.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.